cade piano piano e non mi lascia indifferente.
Eh sì, forza Napoli sempre, buon pomeriggio da Gianluca Gifuni a tutti i nostri radioascoltatori e amici sportivi con Spider-Man che è in regia. Questo è Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte. Salutiamo anche Beppe Varriale che ha terminato le news dell'edizione di mezzodì e cominciamo a parlare di calcio. Lo facciamo in una giornata in cui riprenderanno gli allenamenti agli ordini di Conte e Castelvolturno in vista del match della quarta giornata di campionato domenica alle 18 a Cagliari, tra Cagliari e Napoli, con l'inserimento in rosa di tutti i giocatori acquistati dal Napoli nella sessione di mercato. A oggi, 10 settembre 2024, è ufficialmente il 20° anno, scocca oggi il 20° anno di presidenza di Aurelio De Laurentiis, perché nel 2004, il 6 settembre, furono portati i documenti in tribunale per l'acquisizione del titolo della SSC Napoli e poi la titolarità a De Laurentiis fu data ufficialmente il 10 di settembre 2004, quindi oggi 10 settembre 2024 sono ufficialmente 20 anni, è oggi la data ufficiale e dunque scocca il ventennio, 20 anni e un giorno domani, oggi 20 anni. Scriveteci 0816363633 per intervenire in diretta, mentre scriveteci al 339-666-9990 il momento più significativo di questi 20 anni, secondo voi qual è stato? E poi tra poco tireremo fuori anche reparto per reparto i giocatori che vi sono rimasti nel cuore, tra portieri, difensori, centrocampisti, esterni, trequartisti, mezze ali e attaccanti. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, oggi è scocca il 20° anno di De Laurentiis alla presidenza, sì. Quindi me lo immagino il presidente adesso seduto tutta la giornata dietro una scrivania a godersi, diciamo così, il compleanno, il 20° compleanno del Napoli.
Secondo Napoli. Me ora al lavoro, come fa sempre, insomma, come si ferma poco, cioè, quindi, credo sia al lavoro, ci sono tante ancora situazioni adesso da risolvere per il futuro, insomma, al di là, insomma, del lato tecnico della squadra ci sono secondo me due aspetti da valutare, da lavorare. Uno riguarda lo stadio, se ci sarà, insomma, questo progetto per quanto riguarda lo stadio. Ricordiamo, insomma, che l'idea è quella di far inserire Napoli nelle città ospitanti dell'Europeo 2032, e poi c'è la questione relativa al centro sportivo.
A Fragola o
Lago Patria, Giuliano, sì, da quella l'altra zona, considerando, insomma, che questa dovrebbe essere l'ultima stagione a Castelvolturno, fermo restando, insomma, che bisogna capire un pochino i tempi, no? I lavori, i tempi, insomma, cioè, siamo già a settembre, non è facile, insomma, ipotizzare, quindi bisogna capire cosa accadrà, però sono due sfide, no? Che aprono, come dire, il secondo periodo dell'era De Laurentiis. I 20 anni sono stati importanti, molto importanti, l'ha ricordato il Napoli con il suo sito, è giusto, 5 trofei, una crescita esponenziale. Il Napoli è una delle realtà più importanti proprio calcistiche a livello europeo. Quest'anno, come dire, il 20° anno purtroppo per il Napoli è arrivato senza le qualificazioni alle coppe per la stagione scorsa, che è stata assolutamente negativa, ma il Napoli aveva un record di apparizioni di 14 anni di fila, quindi questi sono numeri incontestabili. Poi magari si poteva vincere qualcosina in più a volte, però sai, poi su queste cose ci sono anche delle questioni, il lato sportivo non puoi sempre prevederlo, però io credo che sia stato, diciamo, un periodo molto molto importante, 20 anni molto molto importanti.
Se non vado errato, Conte è il 12° allenatore di questi 20 anni ingaggiato da Conte. C'è stato anche il Mazzarri bis, però
diciamo che il numero è un po' aumentato nella scorsa stagione,
sì,
no?
Sì.
Mai, ho mai visto tre allenatori. No,
però sono, andiamo in ordine: Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia, poi c'è stato il Mazzarri bis, Calzona e adesso Conte. Sono 12.
Ma guarda, tranne la scorsa stagione, no? Che è stata quella, diciamo, più negativa con i tre allenatori, hai più o meno avuto sempre dei cicli importanti con gli allenatori, quello di Benitez, quello di Mazzarri, anzi di Reia, che ha completato, diciamo, la risalita dalla C alla Serie A con una qualificazione europea. Donadoni è stato un breve interregno, Mazzarri, il primo Mazzarri è stato importante come ciclo. Quello di Benitez è durato 2 anni, però secondo me è stato decisivo per...
Soprattutto dal punto di vista manageriale, no? Dell'acquisizione dei giocatori.
Proprio di qualità, no? Per prendere quella mentalità europea che poi non hai abbandonato. Sarri, lo ricordiamo tutti, gli è mancato soltanto la vittoria, ma è stato, diciamo, un triennio, diciamo, di grande successo, di grande calcio, però gli è mancata la vittoria, però è stato importante. Ancelotti è durato poco, 1 anno e mezzo, obiettivamente. Ancelotti e Gattuso non forse ci si aspettava di
anche
più.
Se Gattuso ha vinto una Coppa Italia.
Sì, Gattuso ha vinto la Coppa Italia, poi diciamo è stato protagonista, diciamo, di quell'annata particolare del Covid, no? Che è stata un po' strana, col calcio che si è fermato, poi si è giocato d'estate. Spalletti, che dire, ha vinto un terzo posto, poi ha vinto il terzo scudetto e rimarrà nella storia. L'anno scorso è stato quello negativo, insomma, e adesso si è resettato, si va avanti con Conte, e l'idea del Napoli è quella di ovviamente aprire un ciclo importante con Antonio Conte.
Allora, il miglior portiere di questi 20 anni, secondo te? Ci metto Reina, De Sanctis, davanti, Meretto ovviamente.
Ma dico Reina.
Reina. In difesa, periodo, diciamo così, della Champions, dal primo periodo c'erano Campagnaro, Cannavaro, Aroni che grava, poi successivamente sono arrivati difensori del calibro di Koulibaly, Albiol e Kim, anche se solo un anno. Volessimo così strutturare una difesa a 2.
Faccio la difesa a 4, Gianluca, Di Lorenzo a destra.
Sì.
Koulibaly sicuramente. Dovrei dire Kim, però...
Ma Kim solo un anno non è...
Esatto, io metto Albiol, Koulibaly, onestamente.
Albiol, Koulibaly?
Secondo me il miglior terzino sinistro prima dell'infortunio è stato Goulam, perché Goulam è stato, prima dell'infortunio, era probabilmente il miglior terzino sinistro d'Europa.
Sì, è vero, è vero. Anche Zuniga ha fatto molto bene.
Anche Zuniga ha fatto molto bene, quindi sì, come se, tra l'altro... Difficile fare una top 11, ce ne potrebbero
no,
fare
certo.
Due.
Tanti, però insomma, io sono d'accordo su Di Lorenzo, Goulam esterni e su Koulibaly, Albiol mediani. In un 4-3-3 ideale a metà campo, ecco, ce ne sono tanti, no? Zielinski, Hamsik come mezze ali, Lobotka e Jorginho al centro, a destra Allan, Anguissa e poi altri che si sono.
Guarda,
Fabian Ruiz.
Io credo che Hamsik non possa non esserci nel top 11, nel primo top 11 della De Laurentiis, è una mia idea. Forse Lobotka come centrale.
Più di Jorginho?
Jorginho ha fatto molto bene, è una lotta, diciamo, abbastanza complicata. Io come completare il centrocampo metto Allan.
Quindi Allan, Lobotka, Hamsik.
Sì.
Che invece io metterei Allan, Jorginho, Hamsik e in attacco, insomma, diciamo tra trequartisti il Napoli ha avuto Lalessi, Paraschelia.
Vabbè, io sul centravanti vado controcorrente e metto Gonzalo Higuaín.
Io invece Cavani come centravanti.
Io metto Gonzalo Higuaín.
Io metto Cavani
a destra.
Io Lavezzi ci metto a destra.
Caglione.
Tu Caglion e a sinistra io ci metto Paraschelia.
Sì, qua la Scheli, anche Insigne, se però Gianluca Lorenzo Insigne pure merita tanto.
Sì,
Lorenzo Insigne è stato capitano, ha fatto benissimo, ha dei numeri incredibili col Napoli. Teoricamente noi da questo top 11 non abbiamo messo niente, è il miglior marcatore della storia del Napoli, quindi davvero se ne possono fare tante.
Mertens
andrebbe però più considerato come centravanti che come esterno sinistro, perché il Mertens che abbiamo visto a Napoli e che abbiamo applaudito e che tifosiamo ancora è il Mertens centravanti più che il Mertens esterno, perché il Mertens esterno non ha avuto i risultati del Mertens centravanti.
Eh sì, per questo c'è Cavani, però insomma dovessimo considerare Mertens esterno io lo metterei anche davanti a Kvaratskhelia in questo momento, quindi ci metterei Lavezzi, Mertens, Cavani come tridente davanti, onestamente. C'è qualcuno che ricorda Gennaro Iezzo ovviamente tra i portieri?
Ce ne sono tanti, se non si fare 2 o 3 in top 11, per il gioco, questo vuol dire, proprio questo ti fa capire il livello, no, raggiunto dal Napoli, perché i giocatori importanti sono stati davvero davvero tanti, poi come dire Gianluca.
No, io volevo chiederti, perché abbiamo 30 secondi, Gilmour e McTominay sono già in città da ieri.
Sì.
Diciamo, sono la grande novità, no? Per i tifosi del Napoli e per il Napoli del futuro. in questo momento.
Sì, sono la grande novità. Io credo, insomma, che li vedremo protagonisti a Cagliari. Non so se magari uno dal primo minuto, l'altro dalla panchina, poi decide Conte, c'è tutta la settimana. Però è chiaro che un giocatore come McTominay si scalpita per giocare, ma lo dico a prescindere dai due gol realizzati con la Scozia, perché McTominay è un giocatore importante a prescindere da questi due gol. Lo dice la sua carriera, lo dice la sua storia calcistica, lo dicono le statistiche della scorsa stagione, in cui credo sia forse il secondo centrocampista d'Europa dei top 5 campionati europei come inserimento in area di rigore, che poi è quello che un po' il Napoli cerca, no? La sua fisicità lo rende, diciamo, importante anche sui calci piazzati, perché è un'arma importante, è molto forte, insomma, anche di testa. Quindi immagino che possa avere spazio, però vediamo, c'è una settimana intera. Io credo che Lukaku avrà spazio e poi Conte dovrà decidere tra Neres e Politano, perché Neres pure è stato tutta, certo, la settimana che segue il turno. Io faccio una annotazione, poi magari il giocatore ce la smentisce o la pensa diversamente. Io credo che un giocatore come Neres sia più aiutato, tra virgolette, con un centrocampo a tre dietro, perché avrebbe, diciamo, qualche compito in meno in fase difensiva.
Allora, noi parliamo del 4-3-3, caro Pasquale, con la formazione che abbiamo dato. C'è Meretti in porta, di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera in difesa, Anguissa, Lobotka e McTominay nei tre di centrocampo, e Neres, Paraschelia, Lukaku in attacco già da due settimane. In molti mi davano e ci davano degli eretici la settimana scorsa, da ieri invece sono quasi tutti d'accordo su questa impostazione. Addirittura ieri Fedele ha detto che questa formazione potrebbe anche vincere lo scudetto. Quindi
formazione molto molto forte, completa, forte. E dammi un secondo, è una possibilità a cui ha aperto Conte, non è che lo stiamo dicendo, certo, noi, certo. Conte dopo Parma ha parlato della possibilità di fare qualcosa di nuovo, dicendo: attaccheremo alla stessa maniera, cioè con i tre davanti, cambieremo il modo di difendere, cioè con uno in meno. Resta solo da capire se lo fai già questa settimana, perché questa è comunque una settimana particolare, stanno rientrando i giocatori, anche sa gioca stasera, per esempio Paraschelia gioca stasera.
Vai veloce, Pasquale, che siamo veramente con la
non
tua addosso.
I giocatori, quindi da capire se lo fa già questa settimana o se da là prossima comincia a studiare il 4-3-3,
con la Juventus. Grazie a Pasquale Tina, che risentiremo stasera per le ultimissime in casa Napoli, con ripresa degli allenamenti oggi in vista del match con il Cagliari. Voliamo in pubblicità tra poco gli approfondimenti tecnico-tattici, ma anche economico-finanziari e sociali di questi 20 anni di De Laurentiis alla presidenza, che scoccano proprio oggi, e cioè il 10 settembre 2024, ricordando il 10 settembre 2004, quando tutto è cominciato. Forza Napoli sempre, oggi 10 settembre 2024, 20 anni fa, il 10 settembre 2004, tutto è cominciato. Buongiorno da Gianluca Gifuni al microfono, Spider-Man è in regia, un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo da un grande personaggio, uno che insomma ha scolpito sul braccio questi 20 anni, e gli resteranno scolpiti i prossimi 100 almeno. Sentiamo.
Ragazzi, buongiorno, sono Aurelio, grazie a Radio Marte, grazie,
buongiorno Aurelio,
a tutta la città di Napoli. Ho cercato di accontentare Antonio e ho cercato di fare del bene a Napoli e a tutti i napoletani. Mi sono indebitato fino al collo. Il Bonosi l'ho mandato in Turchia sperando che poi mi possa dare dei benefici, perché veramente ho speso tutto, tutto, non c'ho più niente, non c'ho più niente.
Ah, sì?
Festeggiamo oggi 20 anni e festeggiamoli bene, sperando che Antonio mi porti lassù, dove nessuno ci prende più. Cifoni, forza Napoli, Cifoni, viva Aurelio, cioè viva me, arrivederci.
Allora, abbiamo scoperto che in 20 anni di presidenza sono nati anche diversi imitatori più o meno bravi, più o meno riusciti, di Aurelio De Laurentiis, ma nessuno potrà mai imitare il capitano dei capitani, Francesco Montervino. Buon pomeriggio, Francesco.
Buon pomeriggio a te, ciao Gianluca e ciao a tutti gli ascoltatori.
Beh, direttore, oggi è anche la tua festa, perché in 20 anni tu sei stato il primo capitano, sei stato... insomma, colui che ha trascinato la squadra per i primi anni di questa era De Laurentiis, che oggi compie 20 anni, quindi insomma non puoi restare indifferenti a questa data.
Ma certamente io non sono indifferente, anche perché in questi ultimi due giorni penso che mi ha chiamato tutta Napoli, quindi ecco. Voglio dire, anche se uno se ne fosse mai scordato, sicuramente ci avete messo tutto il volto.
Me lo ricordiamo noi, te lo ricordiamo, ecco. Sì.
Però non era questo il caso, perché questi ricordi non si possono né cancellare né mai dimenticare, perché hanno segnato sicuramente parte della mia vita, la parte forse più importante della mia vita, sia professionale ma anche proprio di vita vissuta, perché vivere Napoli vuol dire vivere in un altro mondo, vivere in un altro pianeta, e così io l'ho vissuta per 20 anni, soprattutto nei miei primi 7-8 anni da giocatore e capitano di quella squadra, tranne il primo periodo dove è giusto ricordarlo, il capitano era il primo capitano, è stato Gennaro Scarlato, io sono stato il primo capitano, il primo giocatore a essere acquistato, sì, e il primo capitano poi a vincere i campionati.
Senti, ma cosa è cambiato in 20 anni dai tempi in cui tu eri in campo e capitano ad oggi? Così l'elemento più significativo, quello che ti balza immediatamente alla mente?
Ma sai, è cambiata la visione delle cose, perché l'importanza di essere un calciatore del Napoli ti posso garantire che era la stessa di adesso per chi faceva e chi fa il calciatore. Invece è cambiato come viene visto da fuori il calciatore. 20 anni fa veniva visto come uno del popolo, veniva visto come uno di noi tifosi. Oggi viene visto quasi come un'icona irraggiungibile, perché il livello è cambiato, perché i social sono cambiati, è cambiato un po' tutto, e quindi fondamentalmente la visione dall'esterno è una visione diversa.
0816363 per intervenire. Io non vado sul centrocampo, perché però insomma, volendo fare una top 11, io non so se tu vuoi farla di questi 20 anni, però insomma puoi scegliere un portiere tra Meret, Jezzo, De Sanctis, Reina, per esempio, ce n'è uno che secondo
guarda
te...
E chiaramente io sono tanto legato al mio di periodo, però non vuole essere solo una Marcord. Per me Gennaro Jezzo era un portiere stratosferico, straordinario, nell'anno che ci ha visti vittoriosi del campionato di Serie B, dalla B alla A, Gennaro regalò a quella squadra almeno 10-11 punti, è chiaro, poi se tu lo paragoni a Reina, lo paragoni a Meret, oggi verrebbe da dire vabbè, questi hanno fatto la Champions, Gennaro non l'ha fatta mai, però Gennaro ha fatto la Coppa UEFA, l'ha fatto con grandissimo spessore, e ti dico tecnicamente io non so se Gennaro avevo tanto da invidiare a questi portieri.
Oh, ma sicuramente no, è un gran portiere, oggi ci stava tra i pali, tutto.
Ma ti dico con grande onestà, sì, poi ti ripeto, mi lega l'affetto chiaramente a Gennaro, però se oggi dovessi dire in maniera proprio spassionata, preferirei Gennaro a tutti gli altri.
Senti, è Campagnaro, Cannavaro, Aronica, per esempio, con Grava anche, oppure Koulibaly, Albiol, Kim, ecco, tra questi 7 in difesa dovessi scegliere 2 difensori centrali, chi sceglieresti?
È chiaro che qua stai parlando sicuramente uno fra Koulibaly e Kim, sicuramente, e uno fra Cannavaro e Albiol. Se dovessimo giocare a 4, se dovessimo giocare a 3, allora Koulibaly e Kim sicuramente, e uno fra Cannavaro e Albiol.
Vado direttamente all'attacco, perché insomma Montervino è mediano, è un centrocampista, non gli chiediamo del centrocampo, però in attacco Insigne, Kvaratskhelia a sinistra, Callejon, Mertens, Cavani, Higuain, Osimhen, ecco, un tridente, lo struttureresti come con questi giocatori che ho elencato?
Cavani prima punta su tutti.
C'è anche Lavezzi, c'è anche Lavezzi, scusami.
Bravi, ma infatti stavo dicendo che per me Kvaratskhelia può essere paragonato soltanto a Lavezzi, perché io quello che ho visto fare a Lavezzi l'ho visto fare a pochi giocatori in Italia, ma forse in Europa, e per quanto Fara ha vinto lo scudetto con il Napoli o Lorenzo Insigne ha rappresentato un'epoca, io vi dico che per espressione di qualità e forza Lavezzi ha pochi avversari, la lotta a sinistra Lavezzi-Kvaratskhelia è una lotta vera e propria, davanti a me non c'è paragone su tutti. Cavani vince vince la medaglia di miglior numero 9 in assoluto, più di Higuain che ha fatto il record, più di Osimhen che ci ha fatto vincere lo scudetto. Per me Cavani è stato un mostro assoluto, assoluto.
Senti,
e poi sicuramente il Caglion era un giocatore che ti dava un equilibrio straordinario, quindi se ti dovessi dire forse un tridente che a me mi segnerebbe tanto è il Caglion a destra, Cavani prima punta e a sinistra uno fra Kvara e Lavezzi.
10 giugno 2007, il Napoli veniva promosso dalla B alla A, tu sei protagonista, oggi il Napoli celebra i 20 anni con un bel video che racconta questi 20 anni attraverso le immagini e la musica e le parole. Quel 10 giugno 2007 è rimasto nel cuore a tanti, vale uno scudetto quello, perché insomma è stato poi il punto di partenza importante, no, per crescere.
Io quel giorno ce l'ho tatuato sul corpo e tu lo sai benissimo, visto che l'hai detto prima. Rimane nella testa di tanti il terzo scudetto. Io dico sempre che il mio terzo scudetto è stato il 10 giugno 2007, non avendo avuto né la possibilità e né la qualità per poter vincere uno scudetto oggettivamente, quello per me rappresenta il terzo scudetto. Anche perché al rientro in nottata a Napoli abbiamo trovato tante persone in piazza come
incredibile.
Dei 2 anni, quindi io quella festa è come se l'avessi vissuta 2 volte. Quel giorno è un giorno per me più importante della mia carriera, nonostante, come ho detto spesso, io ho giocato partite più importanti, poi, perché quando giochi in Coppa UEFA contro il Benfica o contro Milan, Inter, Juve in campionato o in Coppa Italia negli ottavi, nei quarti, ti rendi conto che hai giocato partite più importanti di quel 10 giugno del 2007, però quella per me rimane la migliore, rimane la più bella, rimane la più sentita e ricordo intramontabile, indelebile.
È vero, c'era un fiume di gente, la città impazzì, la rinascita, così la chiama il Napoli, la celebrazione di questa giornata parte proprio evidentemente da quel 10 giugno 2007, da quando il Napoli.
Poi è bello perché ho visto che nel video pubblicato stamattina, insomma, c'è una bella immagine mia,
sì,
così come c'era nella prima pagina del Corriere dello Sport l'altro giorno, il primo piano, la mia immagine. Queste sono cose che mi riempiono d'orgoglio, Gianluca, perché vuol dire che abbiamo lasciato veramente un bel ricordo e un bel segno. Quindi ringrazio tutti coloro che poi in qualche modo si ricordano sempre della mia figura.
Beh, sei una icona di questo periodo dell'era De Laurentiis, e quindi è chiaro che la tua immagine non si può prescindere dalla tua immagine, dalla tua figura, da quello che hai dato al Napoli come calciatore e come capitano. Grazie a Francesco Montervino per questa chiacchierata, buon pomeriggio e a presto, direttore.
Grazie a te.
Grazie a Francesco Montervino, volevamo in pubblicità, tra poco cercheremo di analizzare anche dal punto di vista imprenditoriale cosa è cambiato, che cosa ha significato questo periodo di De Laurentiis, cosa hanno significato questi 20 anni che scoccano oggi, 10 settembre 2024, per De Laurentiis. E poi avremo in studio anche Mimmo Malfitano, con il quale chiacchiereremo amabilmente anche con le vostre telefonate in diretta allo 081 636 3633. Affrettatevi a telefonare. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, con Gianluca Gifuni al microfono, con Spider-Man in regia, con voi sino alle 13, quando arriverà un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Marte Sport Live. Ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp prima di andare dal prossimo ospite. Eccoci.
Il momento più significativo è oggi, perché se ci guardiamo indietro a 20 anni fa non sapevamo che fine facesse la nostra fede calcistica, la nostra passione. Sembrava ormai tutto morto e tutto lontanissimo da quello che invece è oggi. Quindi, benché si possa criticarlo, si possa odiarlo, si possa dirgli tante cose brutte, gli va dato atto che in 20 anni ci ha portato il sorriso, ci ha portato la passione, ci ha riportato tante cose belle. Quindi il momento più significativo è oggi, perché oggi è un altro punto di partenza. Un saluto a tutti, sempre Forza Napoli, saluti da Francesco.
20 anni per altri 100 almeno su questa scia, sulla scia di questi 20 anni, buongiorno a tutti. Il momento che ricordo con maggior favore è la Coppa Italia 2012, quel 2-0 all'Olimpico di Roma contro la Juventus, il primo trofeo alzato da un membro della famiglia Cannavaro, e lì abbiamo capito che non eravamo una squadra da seconda fascia. Buongiorno Gif, miglior portiere Jezzo per tutto, scrive Fernando. Semplicemente grazie presidente, scrive un altro. Non dimenticate Mertens, no, chi lo dimentica Mertens? È il capocannoniere della storia del Napoli, peraltro. Il miglior portiere dell'era De Laurentiis, senza ombra di dubbio, Alex Meret, scrive questo amico, portiere con il quale si è vinto uno scudetto atteso 33 anni. Non esaltiamoci troppo per i nuovi acquisti. Ricordo quando prendemmo Manolas dalla Roma, ci illudemmo che con Koulibaly sarebbe stata la coppia di centrali più forte d'Europa. E invece, puntini, puntini. Andrei calmo su Neres, ad oggi il brasiliano è entrato negli ultimi 15 minuti con le difese avversarie già stanchissime. Per me Conte sistemerà prima modulo e centrocampo, poi proverà Neres dal primo minuto. Gino da Aversa. Fabrizio Vettosi, economista, esperto in finanza del calcio e consulente di molte società di Serie A e Serie B, tra cui il Napoli per vari anni in passato. Fabrizio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca.
Insomma, oggi sono 20 anni ufficialmente di presidenza De Laurentiis, il 10 settembre 2004 De Laurentiis diventava presidente del Napoli, dopo 4 giorni diciamo, di documenti in tribunale per l'acquisizione del titolo. Ecco, l'ufficialità arrivò il 10 settembre 2004.
Sì.
Ecco, oggi sono 20 anni. Il momento più significativo secondo te, poi ti chiedo cos'è cambiato dal punto di vista economico-finanziario rispetto ad allora, ecco, nella testa e nelle strategie del club.
Ma il momento più significativo è molto banale, la mia risposta, ti dico, oggi 20 anni fa, perché oggi 20 anni fa avemmo una svolta fondamentale, no? Che andava tutto sommato nel senso di come cambiava il calcio, no? Noi spesso teniamo, ancora oggi sento commenti, soprattutto quest'anno, no? Con l'arrivo di Conte, quasi di una netta distinzione tra quella che è l'azienda e quella che è la squadra. È una cosa che invece De Laurentiis, per fortuna, e direi anche con le critiche che ha ricevuto lo scorso anno per la troppa ingerenza, no? È stata attribuita, certo, questa troppa ingerenza nella gestione operativa della parte sportiva. Per fortuna invece abbiamo trovato nel 2004 un imprenditore che, proprio perché probabilmente non veniva dal mondo del calcio, non ha mai calcato un campo di calcio, e questa fu una cosa che io gli dissi quando lo incontrai per la prima volta nel 2005-2006, gli dissi che uno degli elementi a suo favore era proprio questo, perché il calcio andava verso un profondo cambiamento, dove invece la parte aziendale diventava più importante della parte sportiva. E ancora oggi io penso, anzi a maggior ragione oggi lo penso, che una buona organizzazione, un buon assetto, una atteggiamento prudente, sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, può assicurare anche le performance sportive. Non è vero il contrario, come dimostrano i casi della Juventus, dell'Inter, del Milan in passato, della Roma. Se volete vi posso portare centinaia di esempi, non sono decine, sono centinaia, scendendo fino alla Lega Pro.
Senti, ma cosa è cambiato in 20 anni, se è cambiato qualcosa nelle strategie del club dal 2004 a oggi? È cambiato qualcosa?
Beh, direi che quest'anno abbiamo avuto una svolta importante, io l'ho detto più volte anche in collegamento con te, per cui non vorrei essere ripetitivo, sembrare aterosclerotico nei confronti degli ascoltatori, ma è una mia convinzione che io reitero, perché penso che ripeterla fa bene. Il Napoli ha fatto in questi anni l'esercizio della sostenibilità un suo mantra, un suo punto di riferimento. Non a caso dei 3 miliardi e 100 milioni di euro circa di fatturato generato, ne ha portati a casa come risultato 1,2 miliardi, cioè sono rimasti in tasca 1,2 miliardi. Di questo 1,2 miliardi, 1,1 miliardi il Napoli ha investito in calciatori, e lo dico sempre alla faccia di chi dice che De Laurentiis non ha mai investito. Sembra che De Laurentiis abbia iniziato a investire da quest'anno, semplicemente perché il modo di comunicare le cose è diverso. Se non ci fosse stato Conte non sarebbe stato comunicato con questa enfasi. Quindi il Napoli non è che investe oggi, il Napoli già in passato è capitato per 3 anni che ha investito più di 110 milioni di euro, anzi un anno 116, un altro anno 120, un altro anno 121 negli ultimi 20 anni. Per cui il Napoli ha sempre investito in calciatori.
Allora, Fabrizio, io ti presento anche insomma, un amico che è qui con noi in studio e abbiamo il piacere di averlo con noi. Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio.
Buon Ciao, pomeriggio Mimmo. A voi, buongiorno Fabrizio.
Beh, parliamo dei 20 anni di De Laurentiis che oggi ricorrono rispetto a quel 10 settembre 2004 che tu ricordi bene perché lo hai vissuto anche in tribunale, no? Dal punto di vista professionale.
Beh, sicuramente, sono stati giorni molto impegnativi, devo dire. Poi era il periodo di Ferragosto, di fine agosto, quindi abbiamo trascorso molte giornate all'esterno di Castel Capuano, perché era lì che c'era la sede della fallimentare, e ogni giorno vivevamo questa attesa con grande ansia. Poi c'è stato ovviamente l'operazione De Laurentiis, e qui devo dire vanno fatto i complimenti al presidente del Napoli, perché da quel momento, dopo un primo anno così di ambientamento in Serie C con la finale playoff persa ad Avellino, praticamente il Napoli è stato un continuo crescendo, e 13 o 14 anni di Europa, purtroppo sì, interrotto quest'anno, poi le Coppe Italia, lo Scudetto, la Supercoppa, insomma, oggi il Napoli secondo me è una grande realtà internazionale. Ecco, e quindi questo ovviamente molto è dovuto a lui, al presidente, ma soprattutto a tutti gli allenatori che sono susseguiti sulla panchina del Napoli, ai tanti campioni.
Ti ho ricordato prima, nell'ordine: Ventura, Reja, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia, Calzona. C'è il Mazzarri bis, certo, però come nome, e poi Conte, sono 12, sì. Col Mazzarri bis sarebbero 13 panchine, ma 12 nomi di allenatori. Ma io una cosa volevo dirti: secondo me dopo 10 anni, volevo chiedere anche a Fabrizio Vettosi che ne pensa, c'è stata la svolta poi decisiva, più significativa, cioè l'avvento di Benitez che forse ha cambiato l'approccio del club nei confronti dell'esterno, anche c'è stata anche un'internazionalizzazione del club, è cambiata la mentalità dal 2013-2014, quindi dopo i primi 10 anni, giusto a metà strada. Sei d'accordo, Fabrizio?
Allora, sì, tieni conto di una cosa, che se tu calcoli il numero degli allenatori al netto dell'ultimo anno che è stato anomalo, il Napoli ha avuto una forte stabilità tecnica. Io calcolerei anche il periodo medio di stabilità dei direttori dell'area tecnica. Cioè il Napoli ha operato con una visione di lungo termine, di strategia, quindi non quel continuo cambio di allenatori o di guida tecnica che molto spesso crea confusione. Secondo me questo è stato un valore aggiunto in più. Poi sì, Benitez indubbiamente ha... Io più che parlare di internazionalizzazione del Napoli dal lato tecnico, più che dal lato aziendale. Dal lato aziendale secondo me il passo successivo che il Napoli farà, anche alcune figure che stanno entrando nel club a livello manageriale mi fanno presagire che c'è una volontà della proprietà, non solo della Laurentiis, probabilmente anche di qualche altro membro di famiglia o dello stesso amministratore delegato, di voler proiettare il Napoli con un marchio, con un brand molto più internazionale di quello che è oggi, no? Basta vedere anche gli sponsor, sono molto legati al territorio, mentre probabilmente lo sviluppo sarà questo. Con Benitez abbiamo avuto una maggiore riconoscibilità a livello internazionale dal punto di vista tecnico, secondo me. Lo vedo anche perché io giro molto spesso l'Europa, quindi frequento molto l'ambiente di altre nazioni, e vedo che c'è una forte stima dal punto di vista tecnico del Napoli, che forse
deriva da quell'anno lì, cioè giusto a metà strada. Prima di salutarti Fabrizio, una curiosità, coinvolgo Mimmo Malfitano. Allora, bisogna dire solo un nome: miglior portiere di questi 20 anni. Io ci metto Jezzo, De Sanctis, Reina, Meret. Ne devi scegliere uno solo. Senza
Reina
su tutti. Reina. Fabrizio Vettosi, tra Meret, Jezzo, Reina, De Sanctis.
No, sono d'accordo con Mimmo, Reina. Anche.
Reina. Difensori, ne dovete scegliere uno solo. Centrali: Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Grava, Koulibaly, Kim, Albiol. Sceglietene uno, Mimmo Alfinà.
Albiol,
Fabrizio Vettori.
Per completezza sono d'accordo anch'io, un Albiol giovane più forte di tutti e più completo.
Esterni bassi, Di Lorenzo, Dossena, Zuniga, Gulam.
Gulam, tutta la vita prima dell'infortunio ovviamente.
Fabrizio Vettori.
Di Lorenzo per duttilità.
Centrocampisti, diciamo mediani, diciamo così. Ecco, Allan, Fabian Ruiz, chi ci possiamo mettere? Anguissà,
lo stesso Lobotka.
Poi Lobotka, Jorginho, e dall'altro lato poi andiamo diciamo tra Allan, Anguissà e Fabian Ruiz.
Quindi stai parlando di intermedi.
Intermedi a destra, sì.
Intermedi.
Onestamente, il Fabian Ruiz degli ultimi tempi di adesso per me è un mostro, però quando è stato a Napoli non mi ha dato questa percezione, cioè di essere talmente forte così come lo sta dimostrando adesso. Quindi se devo stare al tempo napoletano dico Allan.
Invece come regista tra Lobotka e Jorginho chi sceglie, Fabrizio Vettosi?
Io Lobotka.
E come invece tra Hamsik e Zielinski come mezzala chi sceglie, Mimmo Alfitano?
Ma scelgo Hamsik perché al di là delle qualità ha avuto anche il grande pregio di essere un realizzatore, differenza di Zielinski che insomma la porta l'ha vista poco.
Kvaratskhelia, Insigne, Lavezzi, Mertens come esterno, se non vogliamo metterlo come centravanti, chi
no,
sceglie?
Deve essere centravanti.
Allora tra Lavezzi, Kvaratskhelia e Insigne chi sceglie come esterno alto, Fabrizio Vettosi?
Kvaratskhelia,
d'accordo Mimmo Alfitano?
Sì.
Insigne, Lavezzi, Kvaratskhelia,
sì, Kvaratskhelia. Anche se mi aspetto di vedere ancora qualcosa da Kvaratskhelia, ti dico la verità. Credo che debba ancora migliorare perché c'è qualcosa che
un tempo di gioco in meno, un tiro in più.
Bravo.
Bravo. Allora attaccanti i migliori sono stati Mertens che è il capocannoniere del Napoli, Cavani, Higuain e Osimhen. Tra questi quattro difficile la scelta, è difficile. Il migliore Mimmo Alfitano?
Guarda, mi spezzi il cuore, che il mio cuore è a metà tra Higuain e Cavani, ma non solo come sentimenti ma anche così dovendo indicare l'attaccante che mi ha impressionato più di tutti direi Higuain, un centravanti a cui non avrei mai rinunciato per nessuna clausola al mondo.
Fabrizio Vettosi, Osimhen, Higuain, Cavani, Mertens.
Higuain, visto che sta giocando con 4-3-3, però se mi permetti chiedo una licenza poetica, Sergio Clerici.
Ma non c'era De Laurentiis però c'era Ferlaino quel tempo.
Grande Clerici,
era il 74-75 quando il Napoli di Vinicio era nato e diciamo così era formazione 70, di vertice che sfiorò lo scudetto.
73, è stato il Napoli 70. Che più mi ha ricordato quello di Sarri o quello di Sarri che mi ha ricordato più quello di Vinicio, e Clerici per me era Higuain.
Poi il Napoli vendette Clerici, prese Savoldi, sì. E purtroppo non andò a buon fine la situazione perché Savoldi non aveva le caratteristiche di Clerici, vedi come poi a volte, adesso Conte ha voluto Lukaku, che probabilmente in valore assoluto non è forte quanto Osimhen, no, in valore assoluto, ma ha delle caratteristiche che possono rendere funzionale il reparto d'attacco rispetto alle idee di Conte, molto di più.
Erano un po' tutti perplessi quando si è parlato di Lukaku, ma io invece sono stato contento sin dal primo momento che si pensasse a lui, perché io lo ritengo un attaccante completo, è fortissimo in area di rigore, ti porta via 2-3 avversari. Secondo me è l'ideale anche per il gioco di Conte.
Allora 0816363663 per intervenire in diretta. Tra poco concluderemo il nostro appuntamento in compagnia di Mimmo Malfitano in studio. Nel frattempo ringraziamo Fabrizio Vettosi per essere stato con noi e per aver celebrato a modo suo questo ventennale della presidenza di Aurelio De Laurentiis nel Napoli. Grazie Fabrizio, grazie Gianluca, ciao Mimmo, grazie a tutti. Economista, esperto in finanza e consulente di molti club di Serie A e Serie B. È arrivato Gigi Soriano in regia. Andiamo in pubblicità. Tra poco, gli ultimi 10 minuti con Mimmo Malfitano in studio. 0816363663 per intervenire in diretta al telefono. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni con voi, con Mimmo Malfitano in studio, che saluto nuovamente. Mimmo, che piacere averti qui negli studi di Radio Marte, che vedi per la prima volta.
Devo dire che sono molto emozionato, perché Radio Marte, ho sempre apprezzato il grande lavoro degli editori e soprattutto della redazione, quindi dei nostri amici tecnici, quindi vedermi oggi qui mi fa emozione.
Allora 0816363663, arrivano già le telefonate con Mimmo Malfitano in studio. Oggi 20 anni di Aurelio De Laurentiis alla presidenza del Napoli. Al telefono, buon pomeriggio.
Pronto,
buongiorno, il suo nome?
Salve, sono Luca.
Luca, buongiorno.
Allora, essendo dell'89, non posso che ringraziare il presidente, la società, tutti i calciatori che ne hanno fatto parte, tutti i protagonisti, tutti i dirigenti, per averci regalato, ahimè, i miei primi 14 anni del Napoli sono stati un disastro, ma non hanno fatto sì che io non amassi questa maglia. Volevo ringraziare tutti i protagonisti, tutti, da voi giornalisti, dai dirigenti ai tifosi e tutti.
Sei la prima persona che mi capita in tanti anni di professione che il primo appassionato, il primo tifoso in 20 anni, in 30 anni di professione, che ringrazia i giornalisti. E devi credermi, sono noi particolarmente emozionato in questo momento. È la prima volta. Io non so, Mimmo Malfitano, che.
No, infatti sorridevo proprio quando ho sentito dire i ringraziamenti ai giornalisti. Ho detto, almeno c'è qualcuno che ha apprezzato.
C'è chi lo fa in maniera, diciamo, onesta intellettualmente, e chi no, come in tutti i settori ci delle pecche. Però io, grazie a voi, ero un assiduo ascoltatore anche di Mimmo Malfitano quando ha fatto dei programmi. Ricordo con grande gioia le serate al Teatro San Nazaro di Col Show, e quindi anche grazie a voi abbiamo vissuto momenti di cronaca. Ci sono tanti telecronisti che hanno lasciato dei pezzi di telecronaca che ad ascoltarli dopo 10-15 anni
sono
ancora i brividi,
vero.
Quindi è un pacchetto completo. Chi ama il Napoli lo ama in tutte le sue sfaccettature, chi ama la maglia è un po' paradosso come chi ama la città, no? Ma in tutto quello che la circonda. E niente, a me mi va di ringraziare tutti, sperando che i prossimi eventi per i miei figli saranno ancora più gioiosi di trofei, ma mi accontenterei anche dei miei eventi passati per i miei figli.
Grazie Luca. E una curiosità, un piccolo dettaglio: Malfitano senza la davanti, d'accordo? Grazie. Grazie a Luca. Mimmo Malfitano, che molti ti chiamano Amalfitano, sì, come sì. Gifuni con due F. Mi chiamava così anche la buonanima di Gianni Di Marzio. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, poi torniamo al telefono.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Radio Marte. Sono Davide da Soccavo. Tifosissimo del Napoli, ma oggi ho appreso una notizia abbastanza importante. Vogliamo fare gli auguri ad un grande calciatore, grande campione e soprattutto un grande uomo come Totò Schillaci, che sta lottando contro una brutta malattia. Per me e per tutti, in bocca al lupo Totò, sei stato un grande, combatti, forza.
In bocca al lupo a Totò Schillaci, che insomma, per un problema ai polmoni che si è ripresentato, è stato ricoverato l'altro giorno e sta lottando per diciamo così cercare di guarire, insomma, ecco. E quindi gli facciamo ovviamente diamo un grande abbraccio e gli siamo vicini e stiamo seguendo con apprensione questa situazione. Peraltro Schillaci, al di là dell'affetto umano, è stato nel 90 l'icona di quello splendido mondiale, magiche, no? Mondiale, con dei gol, uno più bello dell'altro, uno più emozionante dell'altro. Massimo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca.
C'è Mimmo Malfitano qui, a cui puoi rivolgere anche la tua curiosità o la tua domanda.
Mimmo Malfitano, al grande Mimmo Malfitano, colgo l'occasione per dirgli che è un grande, che a me manca tanto.
Grazie. Esatto. Che allora lo sentirai dalla prossima settimana, ogni settimana qui in studio a Radio Marte. Sarà presente in studio.
Sarà un piacere. L'orario com'è?
Poi sempre a mezzogiorno, o il martedì o il venerdì, adesso poi decideremo nel corso delle prossime ore, però insomma a mezzogiorno lo troverai qui in studio a Radio Marte.
Sarà un piacere ascoltare le tue disposizioni, sempre.
Hai una domanda anche sull'attualità?
Una non domanda, solo... signor Mimmo, ce l'ho su un modulo, niente, vorrei sapere se è proprio escluso un ritorno al 4-3-3, visto che tanti giocatori ce l'hanno già nelle corde del Napoli, anche il Salo, Bolt, Caracamani, Guanasveglia, l'altro esterno,
Gong, sì, è chiaro, e poi Neres, Neres Politano, sì. Va bene, Massimo, 4-3-3. Allora adesso diamo la parola a Mimmo Malfitano.
Grazie
Massimo per essere stato con noi. 0816363663 per intervenire in diretta. Mimmo.
Dunque Massimo, io sono del tuo stesso parere, ovvero bisognerà ripristinare il 4-3-3 perché questa squadra ha giocatori ideali per questo modulo. Poi il 4-3-3 valorizzerà ancora di più i due esterni, ovvero Neres e Kvaratskhelia, e avrà poi nel centrocampo, veramente con la presenza di McTominay, avrà sicuramente quella forza fisica che è mancata, perché in un centrocampo con i due esterni e con i due centrali Anghissà e Lobotka, sicuramente il Napoli non ha quella forza. Io ho visto per esempio contro il Parma, pur vincendo il Napoli, ma comunque ha avuto delle grosse difficoltà a centrocampo, così come le avevo notate con la partita di Verona. Quindi un centrocampista in più sicuramente sarà la chiave di svolta, sì.
Ieri Fedele diceva addirittura, quando io ho fatto, io da due settimane sto tirando fuori questa formazione, Mimmo, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, quattro difensori, Anghissà, Lobotka o Gilmour, più Lobotka che Gilmour al momento, e McTominay come mezzala alla Hamsik per intenderci, Neres, Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku. Fedele ieri ha detto, prima mi prendevano per un eretico nelle settimane scorse, tutti, anche i tifosi. Da ieri un po' in tanti sono invece d'accordo con questa impostazione. Fedele addirittura ha detto che questa formazione titolare potrebbe essere la scudetto, secondo lui, sulla carta.
Io sono convinto, ti ripeto, che questo Napoli ha buone possibilità di poterlo vincere lo scudetto, e per non essere poi, come dire, per non dare certezze, io dico soltanto che il Napoli se la giocherà fino in fondo con l'Inter, perché sono le due squadre più forti. Ti ho detto, l'unica differenza tra Napoli e Inter sta nel settore difensivo, perché da centrocampo e attacco hanno una forza incredibile.
Pasquale al telefono, buon pomeriggio.
Ciao amici, io sono Pachi Web del Club Napoli Poggio Marino e del Club Rio Scafati, che Mimmo conosce molto molto bene, è un nostro affezionato.
Vai Pachi, che siamo in chiusura, 20 secondi, sì, la tua domanda.
Veloce, il presidente ATL per me è il meno peggio possibile, quindi va bene così. E poi la formazione rapida, che è la formazione perché lo sport è passione, ed è Reina, Grava, Koulibaly, Kim, Maggio, Allan, Hamsik, Montervino, e poi i tre, Lavezzi,
Cavani.
Lavezzi, Cavani e Mertens. Lavezzi, Cavani, allenatore Spalletti, TS Benitez, perché ho escluso quelli ancora che stanno a Napoli, perché il congedo dalla nostra squadra conta per la convocazione. Insigne, Osimhen, Higuain sono stati esclusi purtroppo.
Grazie Pasquale per essere stato con noi. Mimmo, sai che c'è un amico che va controcorrente, dice anziché la formazione dei giocatori migliori vorrei fare la formazione, ecco, allora sono Gigi, un saluto al maestro Mimmo, scrive, vi strappo un sorriso, tutti hanno fatto la top 11 di questi 20 anni, questa la top mai vista dell'era De Laurentiis, cioè giocatori che dovevano arrivare e che non sono mai arrivati. Geronimo Rulli in porta, scrive, Danso, Simon Perez, Hermoso e Grimaldo in difesa, Trepper che era l'esterno, poi presero Di Lorenzo però,
sì.
Gonalon, te lo ricordi al centrocampo? Mamma, una trattativa che durò mesi, una cosa allucinante. Sì. Mascherano, che voleva Benitez e De Laurenti non prese. Soriano, dalla Sampdoria, saltò all'ultimo momento a gennaio, l'ultimo minuto. Veretout. Samardzic. In attacco il brasiliano che volevano prendere prima di Osimhen, adesso non ricordo chi fosse, ma ce ne sono tanti altri. Cioè, quello che arrivò.
È quello di Ancelotti.
Di Ancelotti, appunto. come si chiama? Rodriguez.
James Rodriguez,
l'elicottero, tutto il resto appresso, quella situazione paradossale, ma ce ne sarebbero a decine di giocatori, così come la formazione dei bidoni, da Chavez per esempio a Vargas,
Fidelef, insomma. Ce ne sono stati parecchi, Sosa, il Principito, te lo ricordi?
Ci sono parecchi, va bene, comunque abbiamo cercato di percorrere 20 anni sotto l'aspetto strategico, societario, di impostazione ma anche tecnico-tattico, lo abbiamo fatto con i nostri ospiti, con Mimmo Amalfitano qui in studio, che ritroveremo una volta alla settimana sempre qui in studio a Radio Marte dalla prossima settimana, e che salutiamo. Mimmo, grazie per essere stato con noi,
grazie,
buon pomeriggio,
grazie,
presto.
È molto bello questa esperienza,
cominciamo questa grande esperienza per questa stagione che promette bene, ecco, promette bene, ma non diciamo altro. Grazie a Gigi Soriani e a Spider-Man per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arriva Dario Sarnataro con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Marte Sport Live sino alle 14. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.